Un cordiale saluto pasquale a tutti gli ascoltatori di Radio Mater e un bentrovati per questa sesta puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edistein. Dopo aver collocato Edith nelle sue coordinate spazio-temporali, abbiamo iniziato a presentare la sua famiglia di origine. La scorsa puntata abbiamo parlato di Erna, la sorella prediletta di Edith. Il nostro testo di riferimento è l'autobiografia di Edith, storia di una famiglia ebrea, integrata con il testo scritto da Susan Barsdorf, zia Edith, eredità ebraica di una santa cattolica. Essendo Suzel la figlia di Erna, ed essendoci nel suo libro un capitolo proprio su Erna, ho pensato fosse interessante leggerlo insieme integralmente. Iniziamo oggi, terminiamo la prossima puntata, riservandoci poi uno spazio per qualche breve nota a margine. Il capitolo si intitola Mia madre, il dottore. Ecco cosa scrive Suzel. È curioso, ma non si pensa mai ai propri genitori giovani. Sono semplicemente i nostri genitori. E come tali appartengono alla generazione più anziana. Anche quando eravamo bambini e loro erano giovani adulti, credo ci apparissero tanto anziani, così da far fatica a pensare che anche loro erano stati infanti, bambini, giovani, che crescono, giocano, studiano, amoreggiano e sono innamorati. Tutto ciò richiede un salto in avanti dell'immaginazione che non ci si può aspettare dai giovanissimi. Solo quando raggiungemmo la tarda adolescenza, sul far dei 20 anni, riuscimmo a vedere i nostri parenti come individui, come persone. La mamma era la sesta di 7 figli, nata a Lublinitz, nell'Alta Slesia. Poco dopo la sua nascita, la famiglia si trasferì a Breslavia. Ho già raccontato l'improvvisa morte di mio nonno nel 1893, quando mamma aveva 3 anni, e la fatica con cui nonna cresceva la sua grande famiglia e allo stesso tempo amministrava l'impresa di legname. I tempi erano duri agli inizi e il denaro scarso. Quindi solo le piccole Erna ed Edith ebbero il privilegio di frequentare l'università, giacché quando ebbero l'età adatta, mia nonna aveva raggiunto ormai una certa prosperità e i mezzi per offrire loro un'educazione universitaria. Mia mamma era sempre piuttosto quieta e non molto comunicativa. Perciò i racconti della sua infanzia furono pochi. Quanto fossero poveri agli inizi lo si vede nel racconto della mela. La nonna diede alla piccola Erna una mela rossa assai grande, con la raccomandazione di tenerla stretta fin tanto che le sue sorelle maggiori, Frida e Rosa, fossero tornate da scuola. Allora le tre avrebbero condiviso il frutto. La piccola stette ferma in attesa, tenendo la mela, ma col passare del tempo le sue dita cominciarono a palparla e trovarono un punto più soffice, penetrarono nella polpa umida fino a isolarne un pezzetto sugoso che si mise veloce nell'avida bocca. Era così buona. In nessun modo poteva ritenersi soddisfatta con un pezzettino così piccolo. Di nuovo infilò il dito indice e predò un pezzetto, cavandolo dalla mela. Beh, ora che le ragazze tornarono dalla scuola a casa, ciò che la piccola Erna teneva in mano non era se non una specie di contenitore concavo e pasticciato. Tutto ciò che rimaneva della bella mela fresca e tonda. Uffa, non era quello che avrebbe voluto. Malgrado ciò fu punita, perché la sua gola aveva privato Frida e Rosa della parte di merenda di loro spettanza. Quando Erna aveva 4 o 5 anni, desiderava tanto una bambola. Per il suo compleanno voleva solo una bambola. Quanto la desiderava, ne smaniava e ne immaginava ogni dettaglio. La bambola dei suoi sogni l'aveva in mente. Quasi quasi non poteva più aspettare. La notte prima del suo compleanno stette sveglia per ore nel lettino, tutta eccitata. Infatti, durante le primissime ore del mattino, prima che gli altri di casa si svegliassero, andò in salotto in punta di piedi, dove pensava che i suoi familiari avessero preparato un tavolo per il suo compleanno. E là, nella luce ancora fioca, ammirò trasognata la bambola che l'attendeva. Più tardi, naturalmente, quando giunse il gran momento, fu ammessa nella sala perché vedesse i doni per il suo compleanno, mentre la famiglia la guardava e dovette fingere di essere sorpresa. Ma piacque tanto questo racconto quando lo udii la prima volta. Confermava che anche mia madre era stata bambina, curiosa, scaltra e non sempre così perfetta come i fanciulli suppongono che le proprie mamme siano state. Mamma era una studentessa diligente e giudiziosa, dotata per le lingue e la letteratura. Non aveva però alcun talento artistico. Stranamente, non riusciva a disegnare una riga diritta senza il righello. La sua maestra di arte non si aspettava che risultati mediocri da lei. Perciò, una volta che Erna superò se stessa e sorprese la maestra disegnando una linea perfettamente diritta, la maestra non dubitò di accusarla di aver imbrogliato usando un righello. Erna, che era onesta fino allo scrupolo, protestò la propria innocenza, ma invano. La maestra annotò nel registro un voto negativo per aver imbrogliato. Ora la nonna teneva in alta considerazione tutte le maestre e insisteva che i suoi figli facessero altrettanto. Nel dubbio appoggiava la maestra. In questo caso, tuttavia, montò in collera per l'ingiustizia fatta a sua figlia. Non poteva prendere tempo libero dal lavoro, perciò delegò la figlia maggiore affinché si recasse alla scuola per parlare con l'insegnante. Else dovette dire all'insegnante di arte, in termini inequivocabili, che Erna non mentiva mai e che se aveva detto di avere disegnato la retta a mano libera, l'aveva fatto di sicuro. Se la maestra abbia cancellato o meno la nota dal registro, non si sa. Non è conservato nei nostri archivi, né nella mia mente, ma il punto fu messo in chiaro. L'onore di mia madre era stato ristabilito. Dopo che la nonna ebbe acquistato la casa in Michaelistrasse, c'era ampio spazio e fra cugini, zie e zie che andavano e venivano e i parenti da fuori città che si trattenevano come ospiti per periodi più lunghi, la casa era sempre piena di vita. Anche decenni dopo, il babbo soleva prendere in giro la mamma, richiamando il nome di Hans Horowitz, un cugino che aveva molta tenerezza per lei. Erna e Hans uscivano assieme, mentre Edith, sorella minore di Erna, aveva stretto amicizia col fratello gemello di lui, Franz. Come avvenne che zio David, il farmacista, persuadesse mia mamma a studiare medicina, è già stato raccontato in precedenza. Ne accolse anche il suggerimento di scegliere un corso di studi che non conducesse ad una strada senza sbocco, ma ad una professione da poter esercitare e con la quale guadagnarsi da vivere. Occorreva essere realisti riconoscere che le prospettive per un ebreo che aspirasse ad una carriera accademica erano estremamente limitate, se non totalmente chiuse. Le esigenze del curriculum medico non distolsero mia mamma. Fu all'altezza di tutti i requisiti e quando diede lo Staats Examen, l'esame di Stato, lo superò assai bene. Di lì a poco lo scoppio della guerra la coinvolse subito in un tirocinio intenso che forse non sarebbe stato accessibile ad una donna in tempo di pace. Ma poiché la maggior parte dei giovani medici erano stati arruolati, c'era bisogno urgente di giovani donne dottoresse. Mamma saliva in ambulanza o si recava a domicilio, di giorno o di notte, per il parto o per eseguire interventi chirurgici di minor rilievo. A quei tempi un parto normale avveniva con l'assistenza di una levatrice e solo quando insorgevano delle complicazioni essa chiamava il medico. Erna e la sua amica Lilli facevano il tirocinio insieme. Il capo servizio poteva avere qualche pregiudizio circa le donne medico, ma non poteva farne a meno. E doveva ammettere, sia pure controvoglia, che quelle due giovani donne sapevano il fatto loro e non temevano i lunghi turni di servizio né di lavorare sodo. Anni dopo, mamma racconterà alcuni episodi di quei primi anni, quando la pratica medico-ostetricia era tanto diversa da quella di oggi. Una volta Lilli e lei risposero ad una chiamata di assistenza medica. Una donna era in travaglio, ma dopo ore di contrazioni il bebè si ostinava a non nascere. Le due giovani donne, portando le valigette con i ferri, salirono 4 piani di scale, fino ad un appartamento all'ultimo piano di un edificio fatiscente, in un sobborgo proletario. Le condizioni dell'appartamento erano tutt'altro che buone. La donna, in piene doglie, non era la moglie dell'uomo che le aveva chiamate, ma un ex inserviente di cucina messa incinta da lui. Il bebè era di traverso e un parto spontaneo era impossibile. La moglie era agitata, ma cercava di aiutare. La paziente era esausta e gemeva dal dolore. Le due giovani dottoresse valutarono rapidamente la situazione. Era necessario usare il forcepe. Mentre Erna avrebbe posto in atto questa procedura, Lilli avrebbe somministrato l'anestetico che avevano provvidenzialmente portato con sé. La stanza era piccola e affollata. Il letto in cui giaceva la paziente occupava quasi tutto lo spazio. Per somministrare le etere, Lilli avrebbe dovuto inginocchiarsi sul letto, sopra il capo della puerpera. Ma mentre stava per salire sul letto e prendervi posizione, sussultò e disse sottovoce alla sua amica Erna: «Ci sono le pulci su questo letto». E mi rifiuto di salire su un materasso pieno di pulci. Erna era seccata. La situazione era disperata. Era urgente che la donna partorisse e fosse liberata presto dall'infante che si dimenava. Lilli fu esplicita. Erna, determinata, capì che non aveva altra scelta da fare se non quella di proseguire, con o senza anestesia. Chiese a tutti i presenti di tener ferma la povera donna, poi inserì il forcipe e liberò il bambino. Fortunatamente la paziente rivelò di avere uno straordinario vigore e malgrado molte urla e lamenti, quando fu tutto finito, mamma e figlio stavano bene. Mia madre non dimenticò mai questo episodio, come vi avesse sudato sangue. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. Suzel descrive ora la mamma Erna come moglie e scrive: mamma decise di aprire uno studio di ostetricia e ginecologia al pian terreno della casa di sua madre in Michaelisstrasse 38. La guerra era finita e i miei genitori erano ormai marito e moglie. Si erano sposati il 5 dicembre 1920 e vivevano nella casa della nonna Stein. Le camere dello studio a piano terra non erano eleganti, ma certamente adeguate, arredate con mobili di quercia massiccia e senza quell'aspetto sterilizzato della maggior parte degli studi medici. Il vicinato non era ricco e le pazienti di mia madre erano le mogli dei lavoratori e degli impiegati di basso livello. La maggior parte di loro aveva una polizza sanitaria. Solo pochi erano pazienti privati. Mamma era un dottore silenzioso, gentile e capace. Non faceva moine né lusingava i pazienti, ma non era mai rude e inurbana e si attirò presto un folto seguito. Babbo lavorava per l'ospedale universitario nella facoltà di dermatologia e malattie venere, ma non esercitava privatamente. Riceveva uno stipendio, mentre la mamma lavorava in proprio con studio privato. Babbo aveva un orario piuttosto regolare, mentre mamma doveva tenersi pronta per chiamate notturne e per le emergenze. Quando mio fratello e io fummo in età scolastica, tornavamo a casa nel primo pomeriggio e c'era mamma stessa ad accoglierci col suo camice bianco, l'aspetto assai professionale, eppure capace di trovare il tempo per un bacio veloce e una parola di benvenuto. Era l'ora delle visite. Più tardi, quando l'ultima paziente se n'era andata, veniva a cercarci e chiedeva come fosse andata la mattinata a scuola. A volte andava nella cucina della nonna a prendere una tazza di caffè con sua sorella Rosa. Le piaceva vivere nella stessa casa con loro. In quel modo le era facile vedere sua madre ogni giorno e star vicina alla sua famiglia. Anche a noi bimbi piaceva. Se mamma era occupata con una paziente, potevamo soffermarci con zia Rosa e trovavamo in cucina intenta a cuocere qualche cosa nel forno. E spesso c'era qualche mestolo di legno da leccare bene o un pezzetto di pasta che abbrustoliva per noi sul piano rovente della stufa e che aveva un sapore delizioso. Zia Rosa aveva queste e altre piccole leccornie per noi da rosicchiare, mentre le sciorinavamo le ultime notizie della scuola, oppure era lei a raccontare le nuove della sua giornata. Chi le aveva scritto, chi sarebbe venuto in visita, eccetera. Mamma faceva sempre la spesa al mattino dal macellaio, al mercato del pesce, dal fornaio e dal droghiere. Le verdure venivano di solito consegnate a domicilio. Potevi telefonare o consegnare la lista delle cose necessarie al fruttivendolo, scegliere tu stessa o lasciargli semplicemente la lista. E più tardi egli avrebbe portato tutto a casa. A volte andavamo dalla signora del pollaio per comperare polli o piccioni o un'anitra per la festa. Quando per noi ragazzi non c'era la scuola, accompagnavamo la mamma ai negozi e qualche volta la macellaia ci allungava una fettina di salame o la fornaia un biscotto. Le uscite per andare ai grandi magazzini erano rare. Mamma era una donna assai occupata, sicché non perdeva molto tempo per gli acquisti. Si vantava di essere veloce persino nel comperare i vestiti. Le piaceva raccontare come una volta si recò al centro della città per acquistare un abito per sé in un negozio alla moda. Mentre erano lì, a casa ricevettero una chiamata urgente, così che la donna di servizio telefonò immediatamente al negozio e chiese di mia madre. Va bene, rispose mamma, dì alla paziente che torno subito, sarò lì tra 20 minuti. Anna, la cameriera, rispose: Peccato, dottoressa, che non possa finire le sue compere ora. Oh, non ti preoccupare, rispose mia mamma. Ho già finito, stavo comunque per uscire. Era il genere di donna in cui di quelle persone potevano avere fiducia. Nipoti, amici, sorelle, fratelli aprivano l'animo con lei e trovavano un ascolto paziente e un cuore compassionevole. Parlava poco, ma faceva capire che era lì per loro quando avevano bisogno di lei. La più vicina a lei era la sorella minore, Edith. Avevano pochi anni di differenza e crescendo avevano non pochi interessi comuni. Quando Edith decise di studiare filosofia, la sua strada incominciò a divergere da quella di sua sorella e degli altri studenti di medicina. E poi Edith lasciò Breslavia per studiare a Gottinga. Erna ed Edith, tuttavia, rimasero assai vicine e quando Edith decise di diventare cattolica, confidò il proprio segreto dapprima a mia madre e le chiese di darne notizie alla mamma. Fu un colpo inaspettato per tutta la famiglia e mia madre sapeva bene fino a che punto avrebbe addolorato mia nonna. Tuttavia, lei stessa professò sempre un atteggiamento di accettazione tollerante, anche se non poteva capire del tutto sua sorella, e per tutta la vita fu attenta a mostrare a Edith il suo affetto immutato, né mai pensò di voltarle le spalle. Nostra madre la chiamavamo Mutter, cioè mammina. E sebbene non abbondasse mai in dimostrazioni di affetto, c'era semplicemente ed anche caloroso un affetto avvolgente che irradiava da lei verso di noi. Credo non avesse preferiti, amando ugualmente sia Ernie che me. Giacché eravamo così vicini di età, in genere le varie attività ci includevano entrambi. Se mamma ci portava allo zoo, andavamo tutte e due. Se ci leggeva fiabe, ascoltavamo entrambi. Il tempo delle fiabe era di solito la sera. Babbo non ricasava fino alle 20 o le 21, così Ernie e io cenavamo verso le 19, mentre mamma ci leggeva qualcosa. Dapprima le fiabe dei fratelli Grimm e di Hans Christian Andersen. Più avanti sceglieva dei libri per noi e ci leggeva. Uno o due capitoli ogni sera. I bambini di Elena era un racconto divertente su due bimbetti dispettosi affidati allo zio e i suoi tentativi patetici per tenerli a bada. Un altro favorito era il dottor Dolittle. Mamma ci leggeva parecchi libri di quella collana che raccontavano le avventure dell'originale veterinario e degli animali con cui faceva amicizia. Qualche volta, prima di metterci a letto, Mutter cantava qualcosa per noi. Cantava dei due granatieri tornati dalla prigionia in Russia, o di Archibald Douglas, l'anziano e fedele servo caduto in disgrazia agli occhi del suo amato padrone scozzese. C'erano cantate di Brahms, Schubert, Beethoven, Hugo Wolf e per la maggior parte erano tristi e belle. Le accompagnava al pianoforte. Era un momento magico in cui le sue canzoni erano solo per noi e le ascoltavamo incantati. Man mano che crescevamo, mamma iniziò a raccontarci la storia di un'opera, poi a suonarcene i brani più noti e a cantarci le arie più famose. Voleva familiarizzarci con queste opere. E aveva in programma di portarci all'opera stessa quando avessimo acquisito una certa comprensione di ciò che avremmo visto e udito. Tra le opere alle quali ci introdusse c'erano il Freischütz di Weber, il Flauto Magico di Mozart, Zer und Zindelmann di Lortzing e Hans e Gretel. Quest'ultima fu la sola opera che vedemmo prima del 1933 al Teatro Cittadino di Breslavia, il teatro dell'opera locale. Dopo l'avvento del nazionalsocialismo in Germania e il licenziamento di tutti gli attori e i cantanti ebrei, i miei genitori boicottarono sia l'opera sia il teatro. Partecipavamo solo agli spettacoli del Jüdischen Kulturbund, la federazione culturale ebraica, e sotto i suoi auspici vedemmo un'indimenticabile esecuzione delle nozze di Figaro. Lasciata la Germania, Mutter non cantò più e fummo costretti a lasciare colà il nostro grande pianoforte. Perciò ella nemmeno suonò più. Pensavo a volte, mentre invecchiava, se le sarebbe piaciuto riprendere la musica, oppure se un pianoforte le avrebbe ricordato soltanto dolorosamente tutto ciò che aveva perduto e le persone scomparse dalla sua vita per sempre. Mamma era forte e tenace, trascorse anni assai duri a New York, mentre cercava di rifarsi una vita per sé e per la sua famiglia. Si preparava per gli esami di medicina, badava alla casa, cucinava e puliva, corrispondeva con amici e parenti dispersi un po' in tutto il mondo e cercava di rallegrare e incoraggiare nostro padre, la cui psiche era allora in una condizione molto fragile e precaria. Anche lei soffriva di depressione a quel tempo, in gran parte causata dalle terribili notizie dalla Germania e dalla preoccupazione per i quattro fratelli rimasti nell'Europa nazista. Tuttavia, non so come, i miei genitori perseverarono e raggiunsero la meta, ottenendo la licenza medica nello stato di New York. Mamma era molto scontenta degli atteggiamenti negativi che incontrava come straniera e come donna nella professione medica in America. Riuscì a farsi assumere da un ospedale di Brooklyn, sicché poteva assistervi i pazienti, ma non essendo una diplomata iscritta all'albo di ginecologia e ostetricia, non le erano permessi interventi chirurgici. Se una paziente ed ostetrice necessitava di un cesareo, dovevano chiamare un collega con i requisiti specialistici. Le pareva l'ultima presa in giro dopo una vita di esperienza proprio in quella specializzazione. Cadde a proposito, in un certo qual senso, che nel 1944, quando aveva 54 anni, divenisse nonna. I tempi erano incerti, il mondo era in guerra. Mio marito Alfred era stato prescelto per operazioni militari all'estero, quando la nascita di nostro figlio era imminente. Io stessa naturalmente dovette abbandonare il lavoro. I nostri genitori ci accolsero prontamente nel loro appartamento e fecero spazio per noi. Non solo, ma mamma, con disinvoltura, come fosse la cosa più naturale del mondo, offrì di prendersi cura del primo nipotino durante il giorno, mentre io lavoravo alla Cooper Union Library. Ovviamente non poteva perseguire la sua carriera medica con un infante attaccato alle gonne. Tuttavia sono certa che non avrebbe deciso di assumersi la custodia del nipotino se non fosse stata ormai rassegnata di dover rinunciare alla speranza di una pratica medica soddisfacente. Penso talvolta che tutto ciò fosse un alibi benvenuto, giacché solo con riluttanza, e grazie all'insistenza di mio padre aveva fatto i passi necessari per ottenere la licenza medica negli Stati Uniti. Al più si dimostrava ambivalente verso queste mete e avrebbe potuto usare il nipotino Ronnie come una scusa opportuna. L'ultimo colpo della sua carriera medica fu nel 1950, quando compì il 60° compleanno. Ricevette una lettera che la informava che l'ospedale stava ponendo fine al suo privilegio di poter far parte del personale avendo ormai raggiunto il limite di età. Da allora in poi la pratica di mamma declinò sempre di più, sebbene la sua targhetta rimanesse affissa all'esterno del nostro appartamento a Brooklyn e lei condividesse l'ufficio di mio padre a Manhattan. Si sentiva rifiutata dalle strutture sanitarie americane e non aveva più voglia di lottare per la propria condizione sociale. Mamma si attaccherà molto al suo primo nipotino, di cui prese cura a tempo pieno per un anno intero e in seguito part-time finché trasloccammo fuori città 5 anni dopo. Ronnie amava moltissimo i suoi nonni e di tanto in tanto percepivo in me moti di gelosia quando mi accorgevo che Ronnie condivideva più con loro che con me. Per anni il suo rapporto con i nonni Bieberstein fu molto speciale a motivo dell'intima condivisione con loro dei suoi primi anni di vita. Mentre la pratica medica della mamma era in declino, negli anni 50 e 60 il lavoro del babbo restava intenso, si recava al suo ufficio ogni giorno e inoltre insegnava, tenendo corsi universitari di dermatologia al New York Bellevue Medical Center. La personalità di mia madre era tenuta nell'ombra dalla sua più brillante e più ricca. Tuttavia, sapendo di essere molto ammalato di cuore, si appoggiava sempre più sulla fortezza silenziosa di lei. Mamma era non solo sempre pronta a un servizio di pronto soccorso con una iniezione, ma andava a prenderlo in ufficio così che non dovesse affrontare da solo i venti freddi dell'inverno. Soffriva di ansietà per lui in queste occasioni, mentre lasciava che egli si sfogasse con lei delle frustrazioni, allorché, dopo un attacco di edema, fu purtroppo costretto a rimanere in ospedale. I loro viaggi divennero piaceri rischiosi, perché talvolta il corpo di lui non tollerava i cambiamenti climatici e di altitudine. Durante l'estate del 1965 i nostri genitori decisero di recarsi in vacanza nella valle di Yosemite e da lì andare a Davis per il bar mitzvah dal loro nipote Michael, ma risultò un momento inopportuno per mio babbo. Soffrì quasi ogni giorno di edema e di mancanza di respiro, tanto che dovette avere disponibilità di ossigeno nella camera di albergo, e solo assai raramente riuscì ad uscire per una lenta passeggiata sul terreno pianeggiante accanto all'hotel. Mamma aleggiava su di lui con ansia ed eravamo pronti al peggio. Quando giunse il tempo di partire per Davis, egli continuò a migliorare e ai primi di settembre il Ben Mitzvah di Michael fu la grande gioia per lui. Ripensandoci, questa fu letteralmente l'ultima festa di famiglia di cui godette nella sua vita, giacché morirà a novembre di quello stesso anno.
Siamo così giunti al termine di questa puntata. Ci fermiamo qui nella lettura del testo di Susan Batzdorf. La prossima volta lo terminiamo e lo commentiamo. Ricordo che la conversazione di oggi può essere scaricata e/o riascoltata dal sito www.edistein.name, mentre per chi desidera contattarmi, il mio indirizzo mail è benedetta@adoratricimonza.it. Arrivederci tra 15 giorni.